Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. E buon pomeriggio, popolo della cripta. Sono sempre le 6:30 di questo venerdì 8 maggio 2015 e quest'oggi vi proporremo forse uno dei topos letterari e cinematografici preferiti da tutti voi, estimatori del cinema dell'orrore.
Esatto, buonasera a tutti, ben trovati nella Cripta di Median e oggi parliamo di fantasmi, ghost stories, case infestate, insomma tutto quello che riguarda i spiriti che provengono dall'aldilà. Questo, come diceva Jacopo, è uno dei luoghi comuni del cinema dell'orrore, è uno di quelli che si presta di più a tutte le variazioni che possiamo inserire all'interno dei vari sottogeneri e allo stesso tempo è anche quello più legato ad alcuni concetti come ad esempio l'unità di luogo, la casa infestata, il maniero o il cimitero o cose di questo genere. Parleremo di tutti film, pellicole che nonostante alla fine abbiano in comune la stessa ambientazione, la stessa location, riescono comunque a variare all'interno di questo discorso. Ma prima facciamo una breve panoramica generale sull'argomento legato alla letteratura, perché Jacopo ha da dirci qualcosa.
Eh sì, perché come ci siamo andati a leggere, dato che ce lo stiamo spulciando spesso e vi invitiamo anche ad acquistarlo anche voi, in Guida alla letteratura horror a cura di Gianfilippo Pizzo, ovviamente toccano proprio il tema delle case infestate, quindi l'argomento principale di questa puntata. Perché? Perché effettivamente noi della cripta abbiamo spesso toccato quelli che sono stati i personaggi, i protagonisti del cinema dell'orrore, ma è doveroso giustamente inserire tra i nostri argomenti quella che è una delle figure iconografiche per eccellenza, ovvero il contenitore di personaggi, ovvero la casa infestata, un po' in tutte le sue forme, come giustamente diceva il buon Giacomo, dal castello stregato, al maniero abbandonato, baita desolato o addirittura appartamento moderno, abitazione coloniale, hotel perduto Tremonti, ospedale, eccetera, 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 che di fatto è una delle ambientazioni più suggestive ed efficaci della narrativa del terrore, ma anche del cinema, grazie proprio alla sua peculiare spettacolarità, basata sull'aspetto più comunemente accettato di antica mangione con torrette, cunicoli, paesaggi segreti, cantine, stanze murate, alone leggendario, diciamo che sono tutti elementi che giocano a favore della spettacolarizzazione. Ovviamente cosa succede? Che nella maggior parte di queste abitazioni, di queste location, è fondamentale la presenza di cosa? Di eventi sovrannaturali, che si tratti di fantasmi, poltergeist, entità demoniache, energie preternaturali, in un microcosmo comunque artificiale, chiuso e limitato, fortemente in simbiosi, addirittura in opposizione anche alla presenza umana del momento. È un argomento che in realtà viene, rintracciamo anche nella letteratura antica, si parla addirittura di case infestate in epoca romana, ma anche nelle Mille e una Notte addirittura si parla, se non mi sbaglio, di una casa infestata proprio a Baghdad. È tradizione comunque, ed è giusto per noi ricordarlo, che uno dei primi episodi letterari in cui si parla effettivamente in tinta decisamente gotica, dando addirittura vita al genere di case infestate, proprio nel romanzo The Castle of Otranto, ovvero il castello di Otranto del 1764 di Horace Walpole, il primo ed unico romanzo dell'autore e quello che ha dato vita in generale al genere gotico, ma anche alla moderna tradizione proprio di manieri infestati. Infatti troviamo un po' tutte quelle che sono le caratteristiche tipiche che poi troveremo di lì in avanti, ovvero trama di odio e di amore in uno scenario appunto che è legato ad un castello con un'ambientazione italico-medievaleggiante, perché al tempo l'Italia si prestava molto a questo tipo di dinamiche, con tra l'altro fantasmi, eventi soprannaturali, morti misteriose. Tuttavia, al di là dei castelli, possiamo, e vale la pena ricordare, altri celebri edifici storici in cui sono accadute cose particolari. La chiesa di Notre Dame, come sappiamo anche per le vicende di Victor Hugo, ma soprattutto anche quella che è l'Opera di Parigi, come ben sappiamo in quella che è lo splendido libro che è Il fantasma dell'opera del 1910 di Gaston Leroy. Ma poi sono tanti gli altri autori, come spesso ve ne abbiamo parlato, lo stesso Edgar Allan Poe, Hawthorne, Harry James, sono quelli che maggiormente sono occupati del tema di fantasmi e case infestate.
Esatto, è proprio da Harry James, il suo famosissimo Giro di vite, è tratto uno dei primi film di questo genere, ovvero Suspense, diretto da Jack Clayton, che poi avrebbe diretto negli anni 70 un film da noi amatissimo come Qualcosa di sinistro
sta per accadere,
niente meno che per la Disney. Sempre in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, citiamo La Casa di Fantasmi, House on Haunting Hill di William Castle. William Castle era un regista molto attento all'aspetto, diciamo, ecco, di marketing dei suoi film. Lui studiava sempre degli stratagemmi curiosi per promuovere i suoi film. Ecco, oggi possiamo trovare una sorta di parallelismo nella contemporaneità con un J.J. Abrams, ecco,
esatto,
ad esempio, sempre bravo a costruire un clima di attesa e di mistero attorno ai suoi prodotti, sia che si tratti di televisione o di cinema. Nella Casa dei Fantasmi ricordiamo il protagonista Vincent Price, che stabiliva questa specie
chi se non
esatto questa specie di concorso, ovvero chi sarebbe riuscito a trascorrere una notte all'interno del suo maniero infestato avrebbe vinto una grande cifra, una grande somma in denaro. Il film è pieno di trabocchetti narrativi, di soluzioni visive molto interessanti, e fino al finale, che ovviamente non vi riveliamo, che rimette un po' tutto in discussione. Un altro titolo fondamentale, forse il più bello, uno dei più belli in assoluto per quanto riguarda questa tematica, è Gli Invasati di Robert Wise, ovvero The Haunting, tratto dal famosissimo romanzo La Casa degli Invasati di Shirley Jackson del 1959, libro amatissimo da Stephen King,
esatto.
Lui ne parla a più riprese nel saggio Danze Macabre. Il film ha avuto un orribile remake nel 1999,
che però lo ha portato poi, no, a, diciamo, alle soglie del nuovo millennio, per chi non avesse conosciuto il classico.
Certo, come sempre succede, i remake molto spesso ridanno visibilità agli originali. Gli Invasati è un film meraviglioso che crea un'atmosfera di terrore, di angoscia, attraverso tutto il talento visivo di Robert Wise, attraverso proprio i corridoi, le scale, l'utilizzo dei bianchi, dei neri di questo film, che è veramente uno dei più incredibili della storia del cinema dal punto di vista della rappresentazione della presenza fantasmatica.
E a proposito di presenze fantasmatiche, è giusto comunque proporvi un pezzo che è dedicato, se vogliamo, a uno di quei personaggi che più ha avuto a che fare con la dimensione sicuramente del sovrannaturale, almeno nelle intenzioni, uno di quelli che si racconta abbia più volte avuto un dialogo, soprattutto con i Pelle Rossa. Vi parliamo appunto dei Doors, in questo caso vi proponiamo un pezzo che è The Ghost Song, scelto appositamente per voi, dato che è un brano presente nell'album An American Prayer del 1978, dove appunto questa canzone venne registrata dai restanti Doors, 7 anni dopo la morte di Jim Morrison, appunto, a Parigi, con la sua voce che è una specie di nenia all'inizio, dove appunto recita una delle sue poesie dedicate proprio ai Pelle Rossa. Quindi ci sentiamo dopo la canzone, questi sono i The Doors con The Ghost Song, a dopo!
Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and flame's temperament.
Ed eccoci tornati qua in studio, passiamo adesso al cinema degli anni 70.
Ebbene sì, che esatto. Comunque è stato un periodo molto fortunato per il nostro genere, anche perché...
Un po' per tutti i generi, sì. Però anche per il nostro in particolare. Incominciamo subito con un film inglese del 1971, Dopo la vita, Legend of the Hell House. Ovviamente il richiamo è sempre quello ai film di William Castle, di Robert Wise. Dopo la vita, dicevamo, un film di John Hough, il regista che... anche lui, come abbiamo citato prima Jack Clayton, anche lui avrebbe realizzato un film con la Disney negli anni 80, il famoso Gli occhi nel parco.
Con Bette Davis, un classico.
Esattamente, in questo film il protagonista è Roddy McDowell ed è la storia di un gruppo di scienziati, di studiosi del paranormale che si recano nella solita, tra virgolette, casa infestata, una sorta di castello, portandosi appresso tutti i propri macchinari al limite proprio della fantascienza per registrare le presenze che sono nel luogo. Il film è tratto da un racconto di Richard Matheson che sceneggia anche, quindi questo è già garanzia di qualità ed è un ottimo film che vi consigliamo.
Beh, poi proseguiamo, perché parlando di anni 70 devo dire che si inizia piano piano a subire un po' la fascinazione per tutte quelle storie che in qualche modo si dice che siano riferiti a fatti realmente accaduti. Parliamo di un altro film, un classico del 1976, che è Ballata Macabra, Burn Offerings, quindi tratta proprio dal libro omonimo dell'autore che è Robert Marasco, di cui tra l'altro soggetto e sceneggiatura lo è anche il film appunto del 76 diretto da Dan Curtis. In questo caso diciamo che si iniziano un po' a stilizzare quelli che sono gli elementi che torneranno in ogni film dedicato alle case infestate. Infatti c'è una famiglia, in questo caso la famiglia Rolfe, che prende in affitto un'antica villa, una splendida villa che sembra quindi anche un'occasione più che ghiotta comunque per questa famiglia, che composta dai coniugi, dal figlio e dall'anziana zia Elizabeth. In questo caso si combina un horror che, se vogliamo, è più basato sulle atmosfere che non su elementi horror in senso stretto, ovvero quello che si mostra, e soprattutto la presenza di un'anziana inquilina all'interno di questa casa, che poi è un po' la condizione per cui questa famiglia può vivere all'interno della casa. Presenza che poi finirà per terrorizzare un po' uno alla volta tutti i componenti della famiglia. Quindi diciamo che da qui in poi si introduce proprio quello che è il classico per eccellenza, ovvero una famiglia che dalla città si sposta spesso e volentieri in campagna per cercare serenità, una serenità che poi ogni volta viene corrotta, come d'altronde succede in quello che è un altro classico, ovvero MTV L'Horror del 1979 di Stuart Rosenberg, uno dei film che di più ha inciso nell'immaginario comune. Spesso ne parla Stephen King, tanto è vero che comunque alcuni elementi nel suo Shining sono ripresi proprio da questo MTV Horror.
È uno dei film horror preferiti di Stephen King.
Tanto è vero che nel remake del 2006 poi ci sono delle componenti prese proprio da alcuni romanzi di Stephen King. In quel caso infatti la casa verrà a essere costruita proprio su un cimitero indiano, un classico di Stephen King. In questo caso la cosa interessante è il fatto che effettivamente questa storia, ovvero quella di MTV L'Horror, si svolge nel Long Island, in questa casa coloniale dove una famiglia trasferitasi proprio lì subisce l'influenza appunto di fantasmi che sono in qualche modo dovuti ad un evento violento che le cronache del tempo raccontano sia avvenuto proprio 2 anni prima, quindi nel 1976, dove un giovane ragazzo ha sterminato l'intera famiglia con un fucile a canne mozze. In realtà non si è mai ben capito se l'evento fosse vero o meno, però il libro che è di Jay Hanson, che è L'orrore di Emptyville, sembra che sia stato uno dei libri più letti al periodo, diventando un bestseller, tant'è vero che lo stesso film, che non è, diciamolo, invecchiato benissimo, gode comunque dell'enorme fortuna che al tempo ebbe proprio questa storia raccontata come vera, cosa che poi, come ben sappiamo io e Giacomo, e tutti voi appassionati di film horror, a tutt'oggi continua ad essere sempre un elemento comunque di grande curiosità, non sapere mai dove finisce la realtà e poi inizia la fantasia.
Il film, tra l'altro, è stato prodotto dall'American International Pictures, la casa di produzione della quale vi abbiamo parlato più volte, e ha dato vita a diversi sequel,
di quali, più o meno fortunati.
Ma direi che forse il film migliore della saga è proprio diretto da un italiano, ovvero il grande Damiano Damiani, con The Amityville Possession,
dell'82,
che sicuramente è il migliore di tutta la saga. Siamo nel 1979 con The Amityville Horror, quindi adesso andiamo direttamente, entriamo nel decennio degli anni 80, che si aprono con Shining di Stanley Kubrick, da Stephen King, sul quale non ci dilunghiamo perché è già stato detto veramente tutto il contrario di tutto, l'abbiamo citato più volte anche nella puntata dedicata a Stephen King. Poi il film ovviamente non è solamente una storia di fantasmi, il libro era una storia di fantasmi,
sì.
Il film ovviamente amplia il discorso a dismisura, diventa una riflessione vertiginosa sull'origine del male e tante altre cose.
Che poi c'è da dire che appunto per la prima volta poi sia Kubrick sia King spostano la location, non è più una casa comune infestata ma è l'Overlook
Hotel. Un albergo esattamente. Pensa che, tra l'altro, una piccola curiosità sul film, l'albergo che prestò, diciamo, la facciata per le riprese esterne, chiese a Stanley Kubrick di cambiare il numero della stanza, quella famosa dove il bambino Danny vede i fantasmi, perché altrimenti non sarebbero più riusciti a vendere, ad affittare quella stanza ai visitatori. Allora, ci spostiamo, siamo sempre negli anni 80,
sempre,
1981,
sì.
Ghost Story di John Irving, in italiano Storie di fantasmi. Pensate, c'era un trittico di attori straordinari, erano già tre vecchietti all'epoca, Fred Astaire, Douglas Fairbanks Jr. e Melvin Douglas, per questa storia di un fantasma che riusciva ad ottenere la sua vendetta dopo molti anni nei confronti dei uomini che l'avevano ucciso. Era una ragazza, quindi, che l'avevano uccisa, ed è un film ricco di atmosfera e ricco anche di malinconia. Storie di fantasmi, anche questo ve lo consigliamo. Un altro film, lo abbiamo già citato, se ben vi ricordate, nella prima puntata della Cripta di Midian, quando vi avevamo suggerito alcuni titoli per Halloween,
dai nostri preferiti,
esatto,
sì, che era
The Changeling di Peter Medak con George C. Scott, un grandissimo film ricco di invenzioni che, secondo me, James Wan ha preso molto, dal quale James Wan ha preso molto realizzando gli ultimi film Insidious e The Conjuring. Forse, ecco, a mio avviso è uno dei miei preferiti per quanto riguarda questo sottogenere. Il regista è Peter Medak, che forse alcuni ricorderanno anche per quel bel film degli anni 80, The Krays, I Corvi, con Spandau Ballet.
Esatto. Che poi vale la pena ricordare soprattutto per la eccezionale, a mio avviso, performance di George Scott, proprio nei panni di questo musicista classico che, dopo la morte della moglie e della figlia, a causa di un incidente stradale, va a abitare in questa casa frequentata da un fantasma. È curioso perché in questo caso si genera paradossalmente una specie di empatia tra la solitudine di questo musicista, che è resa in maniera impeccabile, e questa di questo bambino, che in realtà non spaventa tanto quanto è la tristezza la vera protagonista poi del film, dall'uno e dall'altro,
esatto,
lato.
Esatto, perché comunque il protagonista proveniva da un lutto, in un incidente stradale, aveva perso la sua famiglia, e quindi qua ritorna sempre quel collegamento tra la tragedia nella vita reale e la storia di fantasmi.
Meraviglioso, da non confondere con il film del 2008 con Angelina Jolie, che è tutta un'altra storia,
che è un capolavoro di Clint Eastwood, ma non c'entra niente con questo film. Tra l'altro aveva una scena di poltergeist, di una seduta spiritica che era veramente eccezionale. Abbiamo citato Poltergeist anche se non c'entrava niente, adesso invece c'entra, perché parliamo di Tobe Hooper e il suo grande film del 1982, prodotto da Steven Spielberg, pensate.
Ebbene sì.
E infatti, se posso permettermi, si vede, perché comunque è un horror, rimane un horror, ma ha una componente fantastica, fiabesca, molto preponderante. Tra l'altro un film che ha avuto una sorta di maledizione per quanto riguarda i suoi attori. Diversi attori sono morti purtroppo nel corso degli anni in circostanze più o meno tragiche. Ricordiamo la bambina, la famosa bambina dai capelli biondi che stava davanti al televisore, Heather O'Rourke, morta poco dopo la realizzazione del terzo capitolo per le conseguenze di un'operazione chirurgica.
Eh sì, che poi lo stesso Tobe Hooper racconta di aver avuto esperienze con dei poltergeist. Ricordiamo che il poltergeist, poi, per quanto non sia riconosciuto, è un fenomeno paranormale di cui spesso si è parlato. Viene dal tedesco e vuol dire appunto spirito che bussa, e normalmente non ha a che fare con il contatto tanto con gli esseri umani, ma quanto con energie particolari che permettono a degli oggetti di muoversi all'interno della casa in maniera apparentemente inspiegabile. Un classico di cui abbiamo scoperto con Giacomo recentemente che a breve ci sarà un remake, proprio quest'anno credo che uscirà quest'estate.
Il trailer non promette bene, poi basta con questi remake dei classici anni 80, insomma. Allora, adesso passiamo un attimo ad anni più recenti, ovvero dagli anni 90.
Tempi moderni.
Esatto. Non sappiamo se abbiamo tempo per un secondo pezzo musicale. In ogni caso facciamo così: noi adesso parliamo dell'ultima tranche della nostra puntata, poi se c'è tempo con i saluti finali, se rimangono un paio di minuti vi mandiamo un secondo pezzo che abbiamo scelto per voi. Parliamo, abbiamo detto, di tempi più recenti. Dagli anni 90 in poi il genere è in qualche modo ritornato in auge. Pensiamo anche al Sesto Senso.
Assolutamente.
Shyamalan, che ha dato il via poi a sua volta a tutta una serie di pellicole analoghe. Qualche anno prima però c'era stato un curioso film di Peter Jackson.
Esatto, che di cui state ascoltando peraltro la colonna sonora del buon Danny Elfman. Parliamo infatti di Sospesi nel Tempo, The Frighteners, appunto del 1996, curioso per una serie di motivi, innanzitutto perché a differenza dei film precedenti Jackson, più prettamente horror e splatter, questo è una commedia nera a tutti gli effetti, e soprattutto perché è molto interessante gli effetti speciali usati. Noterete c'è anche un colonnello che avete visto in un altro film di un autore di cui vi abbiamo accennato, e soprattutto
momento trivia
come sempre della cripta, e soprattutto un eccezionale Michael J. Fox, ormai alle soglie del Parkinson,
purtroppo,
che fa questo interessantissimo cacciatore di fantasmi, che quindi in realtà all'inizio sembra defraudare quelle famiglie che sono un po' credulone, tant'è vero che lui ha due spiriti al seguito che lo aiutano nel suo lavoro, ma che poi dovrà prendere le cose più seriamente, perché la storia prende una svolta sicuramente un po' più seriosa, anche drammatica e horror in senso stretto.
Esatto, purtroppo questo è l'ultimo film che vede Michael J. Fox protagonista, poi lui ovviamente ha continuato a lavorare, la malattia ovviamente glielo permette, ma non più con i ritmi
anni 80 e 90.
Esattamente. Tra l'altro tu dicevi anche della componente malinconica di questo film, alla fine questo è sì un film sulla morte, però è un film sulla voglia di vivere soprattutto di questi fantasmi, ed è anche per Peter Jackson una sorta di banco di prova per l'utilizzo degli effetti speciali prima dell'esperienza con Il Signore degli Anelli. Abbiamo citato prima Il Sesto Senso, un film che viene subito dopo Il Sesto Senso è certamente The Others di Alejandro Amenábar, che anche questo si rifà a Giro di vite di
Harry James, che poi è stato uno degli scrittori a tutti gli effetti, lo scrittore dei fantasmi, forse insieme a Dickens sono di quelli che è più conosciuto a livello moderno, proprio perché molti hanno preso spunto dalle sue opere. Parliamo di due film che hanno decisamente cambiato le coordinate un po' del cinema dell'orrore, anche vicino ai momenti più classici del thriller, e che secondo me rimane a tutt'oggi un film che non ha perso un grammo della sua efficacia.
Certo, stiamo sempre parlando di un horror mainstream, quindi comunque un horror per un pubblico molto vasto. Quindi
tutti hanno visto The Others e Il Sesto Senso.
Esattamente, però comunque la capacità che ha Amenábar di creare suspense attraverso non tanto gli effetti speciali come faceva ad esempio Jean de Bont nel remake degli Invasati, ma attraverso la macchina da presa, ecco, questo è comunque sinonimo di talento da parte del suo autore.
Beh, diciamo poi la trama, anche qui c'è una condizione particolare, una famiglia in difficoltà, una bravissima Nicole Kidman con questi suoi figli, questo in maniera abbandonato. La cosa interessante tra i due film è che sono One Shot, One Kill, ovvero due di quei film che se non avete ancora visto vi consigliamo di vedere, ma poi una volta scoperti determinati meccanismi in qualche modo perdono un po' di efficacia.
Anche il giochino, ecco, un po' le gambe corte, come si dice. Certo, non possiamo non parlare degli horror giapponesi che alla fine degli anni 90 esplodono, e qualcosa arriva anche da noi in Italia, soprattutto grazie al remake di The Ring. Citiamo anche la saga di The Grudge, Ju-on di Takashi Shimizu. basata su elementi forse un po' troppo ripetitivi. Una volta visto il primo, anche qui il gioco è sempre lo stesso. C'è invece un grandissimo film, proprio ai limiti del capolavoro, che in Italia è uscito solamente in un video dopo il remake americano, purtroppo, ed è Cairo, conosciuto anche con il titolo internazionale di Pulse, il remake americano del 2006 appunto si chiamava Pulse, diretto da un grandissimo regista che è Kiyoshi Kurosawa, ed è una storia di fantasmi veramente inquietante, perché è un film nel quale il mondo finisce quando non rimane più nessuno in grado di vedere. Questa mi sembra una suggestione veramente vertiginosa.
Molto interessante, anche perché poi i fantasmi giapponesi sono molto diversi da quelli occidentali. Infatti c'è un legame molto forte a quello che è il desiderio, quantomeno, di tornare a vivere, perché comunque di solito sono morti violente, omicidi, suicidi. Addirittura i giapponesi li distinguono proprio a seconda delle morti che hanno subito. Vi consigliamo infatti di spulciare un po' il folklore giapponese, perché anche a livello iconografico sono particolarmente agghiaccianti.
Esatto, poi tutta la cultura giapponese, ma anche orientale in generale, ha un rapporto molto particolare con la morte, con i defunti, con gli spiriti dell'aldilà.
Che è vestita di bianco, si sappia, a differenza del mondo occidentale, di solito i fantasmi giapponesi, in generale la morte è vestita di bianco in Giappone.
Allora, rimangono 3 minuti, quindi direi che la canzone riusciamo a farla sentire. Noi ci salutiamo qui e ci vediamo venerdì prossimo.
Esatto, quindi ci vediamo il 15 maggio 2015. Non sappiamo ancora, tra l'altro, con cosa, ma vi
sarà una sorpresa.
Chiudiamo con un avvertimento. Sono intorno a noi, come giustamente dicevano anche nel buon film di Poltergeist. E vi lasciamo con i White Stripes in questa Dancing with Ghost.
Ciao a tutti.
Dalla cripta.
No matter which way you go, no matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind, out of my mind, out of my mind. I was walking with a ghost. I said, please, please don't insist.
Gli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Midian, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.